tutto bene? Dice che suspiro.
Perché non riesco a imparare delle cose.
Qual è la difficoltà?
E adesso vorrei raccontare, a parte questo, vorrei raccontare di quanto io sia superficiale quando magari guardo quanto film, perché faccio anche altre cose, per cui va dentro di qua, va fuori di là e anche da via, e quindi mi rimane solo un'impressione e basta, tutti perché non do importanza.
Va benissimo, l'importante è essere consapevoli che io sto vedendo un film e facendo anche altre cose, per cui così è una compagnia che mi può servire, ma e non devo avere poi la presunzione di dare poi giudizi. Cioè, è importante proprio la consapevolezza della relazione che si installa tra me e l'altro, chiunque sia. Perché poi, guardate, questo avviene ad ogni livello, anche a livello interpersonale. Se io interagisco con una persona e faccio altro, almeno per noi più adulti, non sto dando interesse a un'altra persona.
Per esempio, quando sono con qualcuno, addirittura c'è una precedenza, perché non voglio che ci siano interferenze.
Questo è il nostro criterio.
Sì.
Non vale per i giovani d'oggi. La regola del giovane d'oggi è, per un termine tecnico, multitasking, cioè fare più cose in contemporanea. Hanno il cervello ormai abilitato a ad avere una relazione intensa, cioè avere più relazioni intense in contemporanea. Quindi mentre ci stanno ascoltando, tranquillamente possono scrivere un SMS. Non è che non stanno ascoltando, continuano ad ascoltare, perché ascoltano bene, però possono fare anche un'altra cosa, magari anche una terza. Tranquillamente. Anche una terza cosa. Sono abituati a questo, multitasking. È un'altra. Sono addestrati a questo tipo di realtà. Cioè, vi faccio un esempio del mondo dei media, specialmente per chi lavora in radio, quando si fanno radiocronache, ma anche a livello televisivo, il cronista normalmente ha un auricolare con cui è collegato con la regia. Il cronista parla. Mentre parla, gli possono arrivare degli ordini in cuffia. Allora lui deve essere addestrato a scindere il suo parlato dall'ascolto. Quindi lui continua a parlare, ma mentre continua a parlare intanto ascolta e mentalmente rielabora il discorso oppure prepara la domanda seguente. Intanto continua a fare il discorso che stava facendo. Se per caso noi proviamo, noi ci interrompiamo, cioè con un auricolare noi ci blocchiamo perché dobbiamo ascoltare. Ma se si può addestrare? Anche io quando facevo corso di radiotonia creavamo proprio questa facevamo questo addestramento alle persone, cioè noi delle stesse volte ci giocavamo, ma poi poco per volta si poteva separare, ognuno continuava a parlare, intanto ascoltava, venivano fatte le domande, eccetera. Il giovane Lotti è abituato, cioè già addestrato di suo a fare più cose in contemporanea, quindi non necessariamente quello che a noi sembra una distrazione, l'essere distratto non necessariamente lo è. Potrebbe anche essere che magari non gli interessa quello che stiamo dicendo, oppure è attento a noi ma è attento anche ad altre cose in contemporanea.
Io adesso pensavo a difficoltà di mamme che dice non mi ascolta perché sta lì sempre col cellulare. A questo punto io non sapevo che cosa rispondere, sono abilitati.
Sono addestrati già a questo. Perché devo fermare? Sì, io ho dato ascolto, il paura. Sì,
sì. Sì, sì.
fare anche un'altra cosa.
Non ti preoccupare. Volevo andare avanti nel discorso lì. Io dicevo che sono servizale nel tempo di cui ho spesso. Però mi viene da pensare che per anni ho sempre sentito dire, cioè riguardo a noi adulti nei confronti delle media e così, di essere critici.
Sì.
E dare anche un giudizio,
certo.
Ecco, e allora mi dico, o sono troppo superficiale io, nel senso che li vedo per dire, li vedo ma andando e ascoltando così, e allora o non so, dov'è che sono sbagliata?
No, perché sono sbagliata? È la consapevolezza di prima. Se devo dare un giudizio, quando devo dare il giudizio, allora devo fermarmi a leggere, altrimenti non so così. Cioè do il giudizio a partire dalla mia consapevolezza, cioè io guardo mentre faccio altro, quindi di sfuggita, bene, che giudizio do considerando che sto guardando di sfuggita? Allora il giudizio può essere, ma mi attira poco, va bene, è un fatto di soggettività. Ma non posso dire il programma è fatto bene, è fatto male, e le cose che dico sono buone o non sono buone. No, perché devo prima leggere, fermarmi e leggere quel determinato programma. Quindi devo considerare come, qual è il mio atteggiamento e relazione relativamente all'altro. Quindi se un modo così, ho altro da fare, quindi mi serve come compagnia, come sottofondo, oppure che so, guardo la TV ma nel frattempo faccio le parole cruciali, insomma. Va bene, allora il mio giudizio è legato sapendo che c'è anche un altro elemento che c'è in gioco.
Ma che su questo sarebbe un giudizio mio,
certo.
Non da esprimere alle persone,
no, ma anche,
una valutazione.
No, ma può anche avvenire parlando con un amico, un'amica, dice, ma che togliamo, ma non mi è piaciuto. Magari l'ho visto solo 5 minuti. Non posso dire. Dovrei dire in quei 5 minuti che l'ho visto.
Sì, infatti, precisare sempre per quanto tempo.
L'attenzione è
questa. No, niente, io ho confermato certo, che non solo i giovani, ma anche io sono stata con un nipotino, anche il nipotino di la quinta elementare.
Ah, sì, no, no, dice i giovani com'è.
E la prima volta ho fatto un esperimento con la prima di 6 mesi, si giocava con la mamma, io l'avevo soltanto, ho detto il ciclo bello, lei ha parlato delle parole mamma, con mamma. E lei ha cominciato a dire a mia madre, ma guarda, sto capendo che tu hai a distanza, non stava giocando con la mente, anche perché il cervello, potremmo dire, è capace di discriminare le cose che sono più diverse e quelle meno. Quindi è già forse una considerata proprio nella natura.
Sì, ma non solo, il più e il meno. Anche questa è una cosa che ho detto a qualcuno di voi. E che è impossibile da spiegare, ve lo dico subito. E è impossibile, quindi vi posso dire la cosa, e poi bisogna sperimentarla o prendere atto che altri possono avere un altro tipo di mentalità. Cioè, ho accennato prima il multitasking per i più giovani, fare più cose in contemporanea, dice, vabbè, la vita è possibile. Ma la cosa va più in là, cioè qual è il modo per noi di concepire il mondo delle idee, se tutto il nostro mondo è baricentrico, cioè c'è un punto centrale e poi in maniera gerarchica poi c'è tutto il resto. Questo è per noi. Per i più giovani il mondo non è baricentrico ma multicentrico o policentrico, cioè più centri in contemporanea, questo per noi è impossibile. E io lo dico sempre, te lo dicevo, io ho impiegato un anno a fare questo passaggio. Adesso faccio fatica io a capire il mondo baricentrico, con un unico centro. Per me non è naturale, per essere, devo avere più centri. Il giovane d'oggi non riesce a capire quando l'adulto gli parla di una gerarchia, ma che vuol dire? Lui può avere anche nella sua mentalità più cose che vanno in parallelo e che stanno benissimo. Possono essere anche conflittuali, secondo il nostro modo di vedere, ma per loro no. Vanno in parallelo e le può seguire in parallelo. È un'altra modalità con cui il loro cervello è strutturato rispetto al nostro. Il nostro è strutturato secondo una certa logica, il loro secondo un'altra logica. Quindi, e questa è la grande difficoltà tra le generazioni.
In qualche senso, però.
Facciamo
fatica anche
a invece
dirlo mentalmente,
esatto,
come pensiero.
Sì, esatto. Per quello dico, detto prima, è impossibile da spiegare, perché lo si vive. È più facile accettare il multitasking, cioè perché è sul fare, mentre sto dicendo per il pensare. È la stessa cosa, trasportata sul pensiero. Io posso avere più tipi di pensiero, ecco, pensate l'esempio del fare. Io posso studiare, ascoltare la radio e mentre studio digitare un SMS. Tranquillo. Si può fare. E intanto sto studiando perché, ecco, magari noi più adulti se digitare un SMS guardiamo cosa scriviamo. Un regalo, no. È il dito che si muove per conto suo. È un fallo. Per cui, mentre studia, ascolta la radio e può digitare, il cervello realizza queste tre azioni in contemporanea. Le può fare. E non è che una è a svantaggio dell'altra, no, le può fare con la stessa intensità, le può seguire. Lo stesso a livello di modalità di pensiero. Se uno può seguire più pensieri in contemporanea, non invece un solo pensiero, oppure mettiamo uno e mettiamo un altro, che più giovane può seguire di più, più di uno in contemporanea, e ognuno per la sua strada. Esatto, e proseguono. Anche a livello morale e anche a livello etico, però anche qui c'è il passaggio da un'epoca all'altra, perché la nostra etica, la nostra morale, su cosa si basa? Ha un fondamento. Quale? Ma che a prescindere dal Vangelo. Insomma, sulla filosofia ha una base filosofica, normalmente filosofia, si chiamano filosofica in generale. La morale e l'etica del giovane d'oggi è tecnologica, è un'altra morale, è un'altra etica. E noi ci ostiniamo a volere interpretare per loro a partire da criteri che loro non hanno più. Il loro criterio è tecnologico, sono altri. Ed ecco allora questo discorso delle vie parallele, dove stanno insieme anche bene e male, quindi appaiono, quindi come prima istanza, bello come prima istanza. Faccio parte
della generazione.
No, faccio parte da tanti anni dell'istituto, sono socio dell'istituto giuridico dello spettacolo. Qualche volta. Allora, nella mente del giovane appaiono subito, ma allora salire stanno sullo stesso piano. Poi devono scegliere. Se non hanno il pregiudizio in partenza, dice questo è bene e questo è male, no, li guardano, poi scendo. Sulla base di cosa scendo? Sulla base delle conoscenze che acquisiscono, sulla base anche delle loro eventuali esperienze, ma soprattutto delle conoscenze che acquisiscono. Hanno questo, quindi gli appaiono sulla stessa realtà bene e male, navigo e scopro quale vale dei due. Se noi diciamo bene e male, lui sono due modalità del vivere la stessa realtà, ed è quello che vedremo adesso nel film. Due modalità, due percorsi, quale? Bene. Indago. Ma indagare significa anche sperimentare, ma sembra proprio anche l'indagine velocissima, la si fa anche nel giro di pochi secondi o pochi minuti. Sì. E quando c'è l'incertezza, non so chi di voi è abituato a navigare nel web, quindi l'internet diciamo, il giovane lancia l'appello a tutti i naviganti e gli arriva la risposta. Oggi c'è il social network che è Twitter, non so se avete sentito, voi avete sentito Facebook, ma quello che adesso sta salendo è Twitter. Perché? Perché Twitter funziona con lo stesso criterio degli SMS, 140 battute, velocissimo. E Facebook obbliga a stare davanti al computer, Twitter no. Twitter lo posso fare anche con il cellulare. Il vantaggio di Twitter è che io posso mettermi in collegamento con tutti quanti, con tutti quelli legati a Twitter, in contemporanea. È una scelta. Quindi io lancio messaggi, ricevo messaggi che possono essere di tutto il mondo di Twitter. E quindi posso avere in maniera estremamente veloce risposte alla mia richiesta. Quindi oggi l'elemento di relazionalità è elevatissimo. Quindi ecco dove scendono poi. Non ho fatto l'esperienza, ma mi arrivano le esperienze di tanti altri che mi dicono questo sì, questo no.
Niente, ma praticamente normalmente le generazioni precedenti i nuovi nati hanno imparato dalle allora se noi adulti siamo così strutturati in questo modo, allora come mai i giovani, cioè come mai i ragazzi, il nuovo nato è praticamente così diverso, cioè praticamente vive in un mondo parallelo al nostro, cioè chi che cosa lo ha strutturato in questo modo, noi no.
No, la tecnologia.
È la tecnologia che non è da noi. O chi?
Allora, la tecnologia in teoria l'abbiamo creata noi, in teoria. Nel senso che dietro la tecnologia c'è la mente umana. Ma la tecnologia porta con sé quelli che sono chiamati gli effetti radianti, cioè quegli effetti non previsti e non calcolati. Quindi, per esempio, quando si è creata la tecnologia di internet, per fare un esempio, non si pensava certo ai social network, non si pensava per niente alle community che si sarebbero importate e realizzate in seguito. È stata creata per dei motivi inizialmente militari e poi anche sociali. È andata avanti per conto suo, cioè una volta innesta la tecnologia poi c'è lo sviluppo anche non previsto, che nasce dalla interattività. Io realizzo un blog, c'è un diario giornaliero nel web, ma se faccio un blog c'è anche la possibilità che altri intervengano sul mio blog. Io che leggo un wiki, questa enciclopedia mediatica via web, chiunque può intervenire, aggiungere, correggere, sostituire, eccetera. Quindi è la tecnologia in quanto tale che alla fine forma al di là del pensiero del creatore. Quindi sono gli utenti che alla fine intervengono. Difatti nel mondo dei media il grande passaggio oggi è proprio a livello dei contenuti, ma sono i contenuti generati dagli utenti. Quindi c'è proprio, prima i contenuti erano generati dai comunicatori, oggi è il contrario, i contenuti sono generati dagli utenti. Quindi c'è proprio un ribaltamento del mondo. Proprio per la possibilità che ha ognuno di essere lui il comunicatore, di essere lui colui che modifica anche un possibile messaggio, quindi sono gli utenti a generare. Quindi chi è nato all'interno di una tecnologia, quindi cosiddetti nativi digitali, pensano secondo la modalità del digitale. Quindi a prescindere, difatti, non sono più gli adulti che ormai insegno più giovani, ma al contrario, perché più giovani ne sanno molto di più degli adulti. E questo percorso invece durerà ancora, perché non si sa fino a che punto l'evoluzione tecnologica andrà avanti, quindi si avrà un punto di stasi. Per ora procede in maniera estrema. E nell'ambito delle generazioni, diciamo, con differenza anche 3-4 anni c'è una vista, cioè proprio non si intendono più, perché i loro punti di riferimento sono totalmente altri. Quindi noi pensiamo che sono 50 anni e 15 anni, no, ma anche 15-19 anni, altrimenti più lungo. La velocità oggi è elevatissima. Sì.
Se io più una frase vorrei proprio un aiuto a capire. La morale e l'etica del giovane di oggi è tecnologica.
Sì.
Io non riesco a dare profondità in mia vita perché non la capisco proprio. La morale e l'etica è tecnologica.
Sì. Allora, quella filosofica, diciamo, la nostra, quindi la nostra sta parlando di tutto il mondo, insomma. La madre pertinente aveva una filosofia che era una filosofia basata sulla persona, sull'uomo e la donna, quindi il vantaggio dell'uomo e della donna, eccetera. Con il cambiamento all'etica tecnologica, al centro cosa c'è? C'è la logica della tecnologia, cioè quale vantaggio c'è? Guardo il vantaggio, guardo la funzionalità, guardo cosa può venirne fuori, anche quindi questo anche riportato alle persone. A che pro questo? Vi faccio un esempio tratto dal linguaggio giovanile. Non so se ricordate anni fa l'intercalare giovanile che usava molto il cioè. Questi intercalare non sono mai a caso. Il cioè alla fine esprimeva l'esigenza dei giovani di chiarezza, volevano capire, volevano distinguere. Qual è l'intercalare che c'è oggi? Non so se l'avete presente. Come? Quello è uno. Un altro? Beh, quello non è intercalare. Quello è una funzione pratica, cioè è praticamente. Lo usano moltissimo. Cioè sono passati dall'esigenza di avere chiarezza a un'esigenza di praticità, di concretezza. L'etica tecnologica è un'etica concreta, del concreto, non su principi astratti che poi avrebbero regolato il concreto. Partono dal concreto. È l'etica quindi dell'essere, dell'esserci. È l'etica della vita. Io devo avere la possibilità di vivere, devo avere la possibilità di essere presente, di esserci, ma non chissà quando, adesso. Oggi non mi serve dire vedrai, sacrificati poi fra 10 anni, dice, no, io l'esigenza ce l'ho adesso, non per 10 anni. Tra 10 anni promettimi una cosa che mi servirà per 10 anni, ma non quello che mi serve. Quindi ecco il cambiamento. Prima si lavorava su una formazione umana, oggi si va su una formazione che è legata proprio al concreto, all'oggi. All'oggi e al subito. E questo modifica anche le percezioni. Modifica il tipo di relazione. In un'etica filosofica, per esempio, entriamo in un dato che si può ricordare anche a livello di cristianesimo, in un'etica filosofica la famiglia aveva un suo significato e nell'ambito della famiglia si sopportavano anche i disagi e c'erano anche nel passato le famiglie che si sfasciavano, questo è, però nell'insieme c'era la solidità, perché dice c'è un principio che si muove e che dà senso anche al mio sacrificio, quindi per il bene, così diceva, della famiglia. In un'ottica invece legata alla concretezza estrema non funziona, non si perde tempo, faccio funzionare con un'altra modalità, perché vivo il presente, non ho il futuro. Mi sacrifico sperando che, in base a un certo principio, sperando che andrà bene. Dice no, adesso deve andare bene. Posso anche fare il sacrificio, ma deve andare bene adesso. Non ho la risposta, cambio. Ecco la differenza, non so se è chiara, la differenza di composizione. C'è questa concretezza estrema che mi fa poi decidere. Mi fa decidere sull'oggi.
Come si inserisce lo sguardo al paradiso, che addirittura oltre il futuro umano?
Lo sguardo al paradiso, che è... Come si dice? Lo sguardo al paradiso che è... No, mi interessava la frase, che era bella. Che si inserisce in un futuro...
Oltre
l'umano, sì, il paradiso che sentirci nel futuro oltre l'umano. Questo è un fraseggio di un'etica filosofica. Oltre. Se andiamo al Evangelo, non dice che sarà. Gesù non è venuto a annunciare verrà il regno di Dio, non ho, è qui. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno di Dio. Adesso. Non è
Dio.
No, perché era... Vedete, noi occidentali abbiamo avuto... le grandi svolte epocali. Il linguaggio, una volta, sia nell'Oriente che nell'Occidente, del mondo, era un linguaggio... concreto, dopo il massimo. Poi, con l'ellenismo, in ambito occidentale è diventato astratto. In ambito orientale è rimasto concreto, è un linguaggio di immagini, quindi concretezza estrema. Nell'immagine è complicato parlare del futuro, l'immagine qui è adesso. Il linguaggio della Bibbia è un linguaggio, a parte Paolo, che è imbevuto di ellenismo, quindi è anche astratto, ma tutto il resto della Bibbia è un linguaggio di immagini concreto, tutto nell'oggi, adesso. Quindi Il modo di dire che il paradiso è dopo, può essere giusto, ma può essere anche un'impostazione non giusta, dicendo no, il paradiso lo vivo già qui, il paradiso è qui. Perché se io vivo, se io sono stato conquistato dal risorto, la mia vita non è più come prima. Noi non parliamo ad una cosa sconvolgente. Quando Gesù inizia la sua attività pubblica, cosa fa Gesù? Inizia ad annunciare il Vangelo del Regno di Dio e poi dirà che è lui il re. Gesù fa questo dove e quando? Gesù annuncia il Regno di Dio in un'epoca in cui c'era un solo regno, che era l'impero di Roma. E Gesù, nel mondo dell'impero di Roma, dice c'è un altro regno, l'unico regno è il Regno di Dio. E Gesù annuncia un Vangelo, in un'epoca in cui il Vangelo, il termine proprio Vangelo, era riservato alle conquiste di Roma o alle notizie della nascita di un discendente dell'imperatore. Gesù annuncia un Vangelo, che non era la conquista di Roma, che non era la nascita di un discendente dell'imperatore, e parla e si presenta come il re. Noi non badiamo a quanto è stato rivoluzionario all'epoca dell'impero di Roma il cristianesimo. Mettersi ad annunciare pubblicamente un qualcosa che era in opposizione all'impero di Roma, al dominio, potremmo dire, umano. Gesù dice, no, quello non vale. Il governo del mondo è di Dio, che gli uomini vogliono fare. Il governo del mondo è di Dio ed è di tutti quelli che lo seguono, ma già adesso. La rivoluzione che Gesù attua non riguardava il futuro, ma l'oggi. Ed ecco il discorso della montagna, le beatitudini, come nuova modalità di creare le famiglie. La famiglia che fino allora era composta dalle clan, Gesù la fa saltare in aria. Iniziano a crearsi le famiglie legate alle beatitudini. Tutta un'altra modalità. Cioè non più soltanto all'interno di quel clan, ma io cristiano con l'altra cristiana che magari era di un altro clan. Cosa impensabile prima. Sto rovinando il clan. Gesù lo ha. Perché? Perché era un altro il criterio. Era il criterio di un governo di Dio e di una adesione a lui e a lui solo. Però già nell'oggi. Poi, nell'ambito della filosofia occidentale, abbiamo iniziato a distinguere l'oggi di fatica, sofferenza e il futuro. Saremmo ricompensati. E nel Vangelo non c'è questo. La ricompensa è già adesso. E quindi per certi versi è più in linea con la nuova mentalità.
Ah, però appunto dei relazioni che erano stati avanti. Allora, se tu vivi per un presente, praticamente quegli amici che allora esistono ancora lui oppure ormai appartengono al passato
Sì. Allora, come esistono per gli amici, allora il film, questo film ormai è datato per cui non c'erano certe tecnologie, gli amici continuano a esistere a livello di relazione tecnologica. Quindi tranquillamente la distanza è decisamente superata. Fa problema. A livello interpersonale gli amici di Giro dove sono? per cui rimane l'amicizia, ma si attua con le persone che mi, con le quali mi ricordo.
Ammetto che tecnologicamente non avesse per assurdo
perché vivono le donne, cioè, non è che non esistono più, esistono. E anche qui non esistono più, no, esistono, continuano a esistere, tanto è vero, nel momento in cui ci rincontriamo come se ci fossimo salutati, no? Però vivo nel mondo. Sì.
L'ultima domanda. Io faccio finito. Ha detto che all'epoca se io voti con la famiglia aveva un suo peso, no? Quindi
sì.
C'erano disagi e per un principio ci sono i disagi si
balanza. Cioè, c'era anche il sacrificio per nel senso.
Invece nell'etica tecnologica invece no, io cambio perché voglio vivere.
Sì.
Che risposta abbiamo da un punto di vista cristiano alla famiglia oggi così?
Bene. Ha un cellulare?
Sì.
Quanti ne ha avuto?
No.
Sì.
4-5.
Come mai è cambiato?
Perché non li ha aggiustati?
Perché non si aggiustavano, non era
aggiustarli che conveniente.
Cosa perché aggiustare chi conviene? Tutte le cose fanno così.
Esatto.
Spende più sistemare che chi non comprerà. Non riescono su di
e pensate che questo non incida come?
La famiglia col cellulare
no. Dico solo è un modo di fare, cioè, se io sono abituato tecnologicamente, perché non è vero che un cellulare non si possa aggiustare, si può aggiustare, mi costerebbe di più che comprare un nuovo, ma però in teoria si può. E poi io sono abituato, quando una cosa si rompe, mettiamo tra virgolette rompe, le elimino, ne prendo un'altra. Provate a mettere e fate diventare mentalità questo fatto. Cioè, il sistema tecnologico funziona così, cioè diventa una mentalità. Un oggetto si rompe e ma pensate anche. Una volta era normale, per fare degli esempi, aggiustare le scarpe, suole, tacco, sottotacco, eccetera.
Anche le calze.
Anche le calze, sì. Oggi trovare un ciabattino, perché è impossibile, diventa cosa a parte i costi. Comprare un paio di scarpe nuove costa di meno. Quindi diventa una mentalità che si ingenta, si rompe qualcosa, la sostituisco. E questo va, viene esteso a tutti i livelli. E qui si inserisce la seconda parte della domanda, la ripete?
Cioè la famiglia, no?
Sì.
In questa etica tecnologica
sì.
Non mi va più bene. C'è rosso, come dice lei, qualcosa, tutta la famiglia mi dice male.
Esatto. Quello che avviene a livello dei macchinari, se io entro in una certa mentalità, il macchinario si rompe, lo sostituisco, e ma c'è di più. Il macchinario potrebbe anche non essersi rotto, ma se il modello migliore che ha più prestazioni, il precedente lo elimino e prendo di nuovo e cambio. Quindi ho aggiunto l'elemento, non aspetto neanche che si rompa. C'è il modello successivo, eccetera. La famiglia. Che avviene nella famiglia? Noi ci accorgiamo che se consideriamo la realtà italiana, nella realtà italiana in media all'anno ci sono sui 240.000 matrimoni nuovi, quindi questa è la media all'anno, e quindi quello è il nuovo che c'è, ma in media all'anno ci sono sulle 140.000 famiglie che si sfasciano.
e stiamo crescendo, e diminuiscono i matrimoni e aumentano gli altri. Allora, questo dove ci porta? Ci porta ad un approfondimento e ad una responsabilizzazione maggiore nell'educare alla famiglia. La famiglia, purtroppo, proprio per via di quei famosi principi per cui io mi sacrifico perché c'è la famiglia, ora quei principi non reggono più di fronte a quest'altro tipo di mentalità. Però ecco dov'è è necessario cambiare. La famiglia non devo e non posso considerarla come un macchinario che si rompe per cui lo sostituisco. Di conseguenza, se la famiglia in qualche modo si rompe, tra virgolette, cambio famiglia. Oppure, se sono in una famiglia e ritrovo un modello per me più vantaggioso, migliore della famiglia, beh, io seguo quello. Io devo lavorare nella famiglia perché non sia qualcosa di statico. Purtroppo tante famiglie sono statiche. Una famiglia se rimane statica, che succede? Muore. Oggi si è tutti quanti impegnati in una evoluzione continua per essere sempre all'altezza dei tempi. Anche la famiglia. Prima per il bene di si accettava tutto, oggi il bene di significa mi trasformo in continuazione. E allora è sempre nuova, anche la famiglia. Quindi è necessaria oggi un'educazione maggiore alla famiglia. A quel punto la famiglia diventa qualcosa di vivo, di sempre vivo. Ma se il vivere la famiglia significa, vabbè, ormai è stato che sono sposato, quindi sono lì e vado avanti così, prima o poi arriva la morte. E tu ben dall'altro, beh, l'abitudine fa che cambiamo. Rinnoviamo continuamente la famiglia, rendiamola viva. Ed ecco dove interviene proprio la bellezza del Vangelo, o la bellezza della parola di Dio, che dà veramente un sostegno. La parola di Dio non è qualcosa di statico, ma è qualcosa di vivo che si rinnova in continuazione, è proprio in vita, è un respiro continuo. Allora, eccola, anche io voglio fare un esempio, poi Don Vito dirà, se mai le firme, ma sempre col film, abbi fiducia. Voglio fare un esempio. Provate a pensare, in ambito cristiano, in ambito cattolico, parlando dei fedeli, perché se uno è al di fuori, lasciamo perdere, ai fedeli. Provate a pensare alla celebrazione domenicale. Provate a pensare come viene vissuta oggi, come era vissuta in passato. Celebrazione domenicale nel passato, e iniziava subito a esistere l'abito della festa. Oggi è relativo anche quello. C'è una trasformazione. La celebrazione domenicale che è vista come un dovere. Devo fare per quei tre quarti d'ora, ho questo impegno, ma poi ho fatto. Vi faccio un esempio analogo in ambito ebraico, quando arriva lo Shabbat, il sabato, si inizia dal venerdì sera. La casa viene pulita. Perché? Ma perché arriva la regina del sabato. E allora c'è questa attesa. La mamma, e una volta pulita tutta la casa, accende le due candele con tutta una serie di preghiere perché si possa accogliere il sabato. E poi c'è la cena, e poi si mangia, ma si mangia proprio con questa accoglienza di Dio che dà la vita in quella famiglia. E poi sarà così il sabato. Il sabato dedicato, ma è tutto il sabato dedicato all'esperienza religiosa, ma è tutto un itinerario.
non un pezzettino per cui c'è il prima, poi adesso interrompo, c'è il momento della religiosa e poi penso all'altro. No, è lì tutto viene impregnato da questo. Ecco la differenza, il come si vive. È logico che poi i giovani ritrovano inutile o noiosa una certa, un certo vissuto o una certa esperienza, diciamo, di religioso, perché è realmente noioso. Cioè, siamo noi adulti che l'abbiamo resa noiosa. Ma dove c'è vitalità, dove vedono vita, altro che si accorgono. Perché diventa un'esperienza forte anche per loro. Quindi è quel discorso. È tragico il vedere la famiglia usa e getta, però dobbiamo anche chiederci perché avviene questo.
Anche disinteressata, no? Tipo veramente tipo 50 anni fa, diciamo così, alla fine. E invece lei l'ho visto proprio trasformare, perché li conosco, quando era 18 anni, dei bambini. E lei vede questo come se fosse, fino adesso mi sono sacrificata, adesso voglio pensare a me stesso. Cioè io in questo modo ho visto questo. Lui invece è come tipo, vabbè, ci sono i problemi, fai niente, andiamo avanti.
Sono due mondi che non si incontrano.
Due mondi che non si incontrano più.
Come fanno a stare insieme?
La cosa è questo fa. Io dico, come fanno anche, cioè, lei pensa se stessa. È vero che hanno incontrato.
Il punto è, quando è che è iniziato a pensare a se stessa?
E questo è quello che sono vista io.
Quando è iniziato a scoprire che il sacrificio tuo è inutile. Dice allora per mangiare. Si è accorta di se stessa. Quando due si innamorano, i sacrifici non pesano, perché nell'amore verso l'altra persona, se uno va a dire guarda tu stai sacrificando, no, perché per amore, quindi per il marito o per il fidanzato o per i figli, cioè, è una cosa più che ovvia, ma e trovano anche il loro sacrificio, lo sanno, gratificante, perché vedendo l'altro contento, vedendo i figli che crescono bene, c'è la soddisfazione. Ma a un certo punto vedono che tutto, non c'è nessuna rispondenza, alla fine c'è, e io dove sono? Allora penso che c'è un certo punto. È stato. Ecco dove, quando c'è una relazione tra due, sono implicati in due, non in uno. Ed ecco perché serve proprio questa. La vita di una famiglia è la vita, sono tutti coinvolti. Ecco perché serve proprio il Vangelo. E il riferimento a Dio. E questo è l'altro elemento che si aggiunge nel discorso dell'evangelizzazione. Il riferimento a Dio. Perché se noi consideriamo la realtà da un punto di vista soltanto sociale, ebbene, questa è l'unica soluzione. Ma se mettiamo come riferimento Dio, e Dio che governa il mondo, quindi un altro Vangelo, e un altro tipo di criteri, allora cambia. Ecco dove serve la nostra testimonianza. E vediamo cosa ha fatto Davide.
Ciao, Enrico Lunello, come stai?
Bene.
Non hai molta fame, vedi?
No, non tanto.
Tieni, prendi un po' di dolce, l'ho fatto io.
Sì. Allora, come ti chiami?
Non mi sono certo annoiata.
Stavi bene a New York?
Come lo sai che sono a New York?
Ho chiesto.
Ah, da te? Mangi con qualcuno?
Con te, se sei d'accordo.
Va benissimo, vuoi un po' di latte?
Sì, grazie. Senti, mi dispiace per quello che è successo sul capo.
Oh, all'inizio è sempre così.
Ti ricordi quella ragazza con cui sei piccato sulla schiena?
Ah sì, il re del karate.
Sì, è stato il mio boyfriend.
Buono saperci.
Come?
Cosa? Lo so, hai ragione, sì, sì, ho capito. Niente, c'era una vocina che mi stava dicendo che devo essere proprio un incosciente a stare qui a parlare con te.
$2.50
No, aspetti, per tutti e due.
$3.75
ecco.
Però adesso non è più importante.
Ah, sì, è così?
Perché è finita.
Finita? Da quanto è finita?
Settimane.
Settimane? Una, quattro, cinque, che cosa vuol dire settimane?
Esiste la paura in questo dojo?
No, per te!
Il dolore esiste in questo dojo?
No, per te!
La sconfitta esiste in questo dojo?
No, per te!
La paura esiste in questo dojo?
No, per te!
Il dolore esiste in questo dojo?
No, per te!
La sconfitta esiste in questo dojo?
No, per te!
Preparati! Hai! Che cosa si impara qui?
La legge del pugno, signore!
E qual è la legge del pugno?
Colpire per primi, colpire forte, senza pietà!
Non mi sento ancora più forte!
Colpire per primi, colpire forte, senza pietà!
Signor Lawrence!
Sì, sensei!
Li faccia scaldare!
Sì!
È proprio una magnifica occasione. Sono contento, mamma. Che ti succede, Daniel?
Niente.
Senti, ti ricordi quell'estate in campagna che ti lamentavi tanto perché non trovavi amici? Poi che è successo?
Ho preso l'orticaria.
Hai incontrato Kevin e Kenny che sono diventati i migliori amici che hai mai avuto. Devi solo avere un po' di pazienza. Sì, lo so che non è facile, ma... Noi non siamo tipi che siamo.
Dai, tanto di male.
Come ti è sembrata quella scuola di karate?
Basta, non si.
Beh, tanto non avremmo potuto permettercela. E con le ragazze come va?
Non c'è male.
Non c'è male? Ma come, se non si riesce a circolare dalle bionde che ci sono? Hai messo gli occhi su qualcuno? Carina?
No, non carina.
Sì, insomma, non è soltanto carina.
Comunque è bionda, vero? Sì, ha i capelli biondi.
Sì, vieni presto, arriva gente.
Sai, è bella come Giuda.
Oh, ma la batte mille volte Giuda, non c'è paragone.
È più bella di Giuda.
Sì, lei.
Senti, devo andare, ne parleremo a casa. Ciao, tesoro. Sta attento con la bicicletta.
È un bel sorriso. Un sorriso bellissimo. È proprio stupendo. Non so, io credo che sia bello.
Sì,
secondo me è bello, mi sembra molto bello. Però anche qualche altra cosa. È forte, è veramente uno schiaffo.
Claudio, questa bicicletta, basta! Non voglio più, Claudio!
Cosa è successo?
Niente!
butto via la bicicletta.
Perché avevo voglia di farlo.
Guardami in faccia quando ti parlo.
Mamma,
ma insomma, che sta succedendo? Non mi dirai che sei caduto un'altra volta dalla bicicletta?
Ma cosa vuoi che ti dica, mamma?
Voglio sapere.
No, non vuoi sapere la verità. Vuoi solo che ti dica che qui si sta bene. Si sta bene tu. Io si sta benissimo. Radio, questo bastardo. Voglio tornare a casa.
Perché non ce ne torniamo a casa? Aspetta, io non posso aiutarti se tu non mi dici che cosa c'è che non va.
Io devo studiare il karate, ecco.
L'hai studiato il
karate? No, era un corso per bambini, vado a scuola come ti devo.
Ma con la violenza non si risolve mai niente.
Non si risolve neanche con le palme, mamma.
Questo non è giusto.
È stato giusto venire qui senza chiedermi che cosa ne pensavo? È stato giusto questo?
Hai ragione.
Dovevo chiedertelo.
Va bene, allora voglio tornare a casa. Qui non riesco a viverci, voglio tornare a casa.
Avanti, poi parleremo e vedrai che troveremo una soluzione. Che fai con la bicicletta?
Preferisco prendere l'autobus. Ma perché non possiamo tornarci a casa?
Ma non è meglio tornare a casa e non pensarci più.
È stata bene?
Sì, ti racconterà tutto quello che mi ha detto.
Sarà meglio.
Ciao, ciao.
Ehi! Come
ciao.
Stai?
Che ti sei fatto qui?
Ah, è terribile, mi è venuto un furuncolo come un melone.
Daniel, questo è il suo.
Salve.
C'è te.
No,
tu sei.
Ho avuto un piccolo incidente, però sto bene.
Sì,
sì, sto bene.
Quale moto hai tu, Daniel? Un'onda, una cavalcata, che cosa?
No, sai, ho una Miage Turbo per il momento.
Sì, una Miage.
Mm-hmm.
Noi andiamo alla Fender, vuoi venire?
Sì, certo, è un'idea magnifica.
C'è un gioco nuovo che ti voglio far vedere.
Mi è venuto in mente che io ho dimenticato che dovevo... E torno fra un minuto, va bene?
Non si deve scappare davanti a te.
Io non sto affatto scappando.
Senti, è meglio affrontare la situazione.
Tu la affronti a modo tuo, io la affronto a modo mio. Ok, ciao, devo andare.
Dai, è così.
Senti, lasciami in pace.
Vieni dentro.
Sì, grazie. Sono così piccole.
Bisogna curarle. Tagliare qui, legare là.
Hai imparato in Giappone?
Okinawa.
Dove si trova?
È la mia patria. Cina qui, Giappone qui, Okinawa qui.
L'ha imparato in una scuola?
No, mio padre.
Faceva il giardiniere?
Il pescatore.
Pescatore. Sono veramente belli.
Vieni, prova tu.
No, no, io non lo so fare.
Scegli.
No, no, potrei dominare, è un peccato, mi dispiacerebbe.
Chiudi gli occhi. Fidati. Concentra. Pensa solo alla pianta. Fai il quadro perfetto fino all'ultimo ago di pino. Mente tutta libera, via tutto, pianta sola. Tutto svanito, mondo intero. C'è solo pianta. Sì? Apri gli occhi. Ricordi bene il quadro?
Sì.
Falla come quadro. Le devi solo alla fiducia in quadro.
Come so se il mio quadro è quello giusto?
Se lo senti nascere dentro te, quadro è sempre giusto. Piacere per me.
Lei è molto gentile. Come va, campione?
Bene.
Va meglio. Che cosa fai?
Sto portando il mio albero nano, vedi?
Bonsai si chiama.
Bonsai, un albero...
Bonsai.
Bonsai.
Come sono belli.
Sì, il signor Miyagi ha imparato a Okinawa. È il suo paese.
Davvero? Sono proprio deliziosi. Per me? Mm. Io non posso accettare.
Sì, prego, mi darebbe un dispiacere.
È proprio gentile. Le ringrazio.
Di niente.
Ho già un posto dove metterla. Adesso andiamo, c'è stato tardi.
No, ti prego, vengo fra mezz'ora.
No, vieni subito, domani c'è scuola.
Ok.
E tante grazie di tutto.
È stato un piacere. Oh, non dimenticare la pianta. Devi fare esercizi.
Oh, grazie.
Sayonara.
Sayonara. Buonanotte e grazie ancora. Ci vediamo.
Allora, il motivo per cui ho scelto questo film è perché anche è un trattato sulla comunicazione, quindi ha un sacco di idee estremamente interessanti dell'ambito della comunicazione. Allora, cosa sta avvenendo nell'ambito della nostra lettura? Quali sono gli elementi nuovi o che si ripetono? L'elemento che si ripete qual è? Lo scontro, bicicletta
con le moto.
Ma il discorso è bicicletta, moto o è qualcosa?
La scelta della bicicletta
è molto, sì, sono quelle persone, ma a che livello che lo sono? Perché Daniel vuole butta via la bicicletta e si lamenta con la mamma che lui ha la bicicletta? Cioè, cosa indica la bicicletta? Ricordiamo, è la vita. Sì. Lui è inferiore, si ritrova in uno stato di inferiorità a livello di vita, a livello di forza, cioè è diventato consapevole, prima lui non lo pensava. Quando ha trovato altri più forti di lui, ha scoperto che la sua vita era in uno stato di inferiorità rispetto a me. E lui che voleva esserci, si accorgeva che non poteva essere. Lui che voleva primeggiare, si è accorto che di fronte all'altro che era più forte, non poteva primeggiare. Ed ecco allora l'esplicitazione di quelle immagini, lui se la prende con la bicicletta, ma si intende la vita, vuole essere più forte. Ed ecco allora l'andare in quella scuola, dove poi lui fugge perché c'era l'avversario. Cosa si insegna nella scuola? Ve la ricordate?
Sì. Il carattere? La legge del più forte.
Come?
La legge del più forte.
La legge del più forte, ma resa come? È la legge della forza, ma giocando d'anticipo. Colpire per primo.
Senza pietà.
E senza pietà. Colpire per primo. Perché se l'altro che colpisce per primo, gli potrebbe anche andare bene. Quindi è prevenire anche l'altro. Colpisci tu, prima che sia l'altro a colpire. È una scuola dove esiste la sofferenza, no, esiste la paura, no. Quindi è un addestramento esteriore legato alla forza, legato alla violenza. Cosa scopre Daniel? Che c'è anche, diciamo, lo scoprirà man mano, ma intanto già abbiamo le prime avvisaglie, che c'è anche un'altra strada, un altro percorso, che non è quello della forza, ma è quello della interiorità. Ed ecco che Miyagi lo conduce all'esperienza del bonsai, all'esperienza del fare il quadro. È un'esperienza estremamente interessante, ma nell'ambito della strategia della comunicazione, qui nel film, per motivi filmici, è messo al limite, in realtà è una delle ultime tappe. L'esercizio del fare il quadro, cioè, prima cosa, cos'era necessario?
Togliere le cose dalla mente.
Quello dopo. Avere fiducia in te. Fidati di te, prima cosa. Poi chiudi gli occhi. Perché chiudere gli occhi? Per non essere distratti da tante altre cose. Quindi fidati. Quindi chiudendo gli occhi. E poi fai emergere, quindi fai il quadro, nel caso, sul pino. E immagina, cioè, e vedi il pino, ma nei dettagli, fino all'ultimo aro. Dopodiché, esegui. Su che deve avere fiducia? Sul quadro. Deve avere fiducia in te per iniziare, nel senso, devo poter fare questo esercizio, ma non appena l'esercizio inizia, poi deve avere fiducia nel quadro, non più in te, ma nel quadro. Ed è un lavoro estremo di interiorizzazione, per poter cogliere la realtà nella sua verità, nella sua essenza. In pratica Miyagi inizia a fargli questo, a dargli quello, e poi gli dà il bonsai, perché deve fare esercizio. Questo lavoro della verità è un esercizio continuo, un lavoro di interiorità, mentre l'altra scuola era un lavoro di esteriorità, che un lavoro di interiorità, dove naturalmente deve avere fiducia in se stessi, cioè ce la posso fare. Dopodiché inizio a guardare, a far emergere da me le immagini della realtà, e a quel punto devo avere fiducia in quelle immagini. Devo avere fiducia, quindi è un vedere oltre. Non so se sono chiare queste due strade, per arrivare allo stesso scopo, quindi essere il primo nella vita, quindi essere qualcuno, avere una pienezza di vita, lo scopo è lo stesso. Perché anche la scuola basata sulla forza, per cosa è? Perché per essere, per primeggiare, per essere, per vivere in pienezza la vita. Qui invece si offre un'altra strada. E la storia del film poi porterà Daniel a dover scegliere la strada. Quale delle due strade? Perché il mondo offre subito l'altra strada, che è la più facile. Questa invece della interiorità è più lunga, richiede un addestramento maggiore e richiede una trasformazione di se stessi, non la forza, ma la trasformazione del proprio pensiero, del proprio essere, per vedere la realtà così com'è, per vedere la realtà al di là delle emozioni, al di là dei contrasti, vederla nella sua verità. E poi si tratta di avere fiducia in quella verità e seguirla. Questo come racconto del film. E Vito, dobbiamo smettere, Leo. No, fino alle 12.
No, non c'è scritto mica fino alle 12:25.
C'è scritto 12.
Ah, sì, c'è 12. Se andiamo avanti ancora qualche minuto, come state?
Sì, 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 sì. Vogliamo vederlo.
A fine 25, fino a 25, poi andiamo a dire il rosario in chiesa.
Bene. 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 Allora, è chiaro come si sta. Da una parte che stiamo facendo lettura del film, dall'altra anche cerchiamo di recuperare come discorso più ampio del mondo d'oggi, a partire dalle immagini del film. È chiaro? Bene, andiamo avanti.
Sai, mamma, ti ha dato la più bella.
Lo so, sei un uomo veramente eccezionale.
Hai tornato, io saprò mi dice. È proprio bravo.
Daniel Sander, la festa di Halloween, ti piace?
Sì, è bello.
Sì, niente scuola oggi, tutti si preparano. Che succede? Tu non ci vai?
No.
Come mai?
Non mi piace molto ballare. E poi non ho voglia di far festa.
Ah, Daniel Sander, stai troppo per conto tuo e questo non è bene.
Non sto per conto mio, sto con lei.
Per fare miele, la giovane ape ha bisogno di fiori freschi, non di prugne secche.
Come questo non è anche il costume.
Se avessi il costume, andresti?
Sì, però mascherato da uomo invisibile.
Da uomo invisibile?
Sì, in modo che nessuno possa vedere.
Deve aver speso una cotta a saluto. Aiuto, aiuto, il mio fiore ha bisogno d'acqua.
Hai trovato un rifugio sicuro, principessa.
Non mi era ancora successo di ballare in una droga.
L'ha costruita un mio amico. Sì, è divertente.
Allora, dove ti sei nascosto?
Beh, non mi sono mica nascosto.
Però io non so che esiste in giro.
Mi hai cercato?
Qualche volta.
Qualche volta.
Ho pensato che forse ce l'avevi ancora con me.
Perché?
Per quelle cose che ho detto l'ultima volta che ci siamo visti.
Oh, no, 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 io ci ho pensato molto, sai,
che... Sì, lo so, però non dovrei occuparmi di quello che non mi riguarda.
No, hai ragione a dire che le cose bisogna affrontarle, anche io la penso come te, sai? Per un momento l'avevo dimenticato. Me l'hai ricordato, grazie.
Prego. Sai, credo di poter fare agli altri tutto quello che vuoi.
Chi?
John. Mi piacerebbe che qualcuno gliela facesse pagare.
Prima o poi quello che si semina si raccoglie.
Spero di esserci quando succederà.
Sì, anch'io.
Allora, poi ci andiamo fuori.
Va bene, vieni con me. Sì, guarda quella gallina. È impossibile, guarda. Guarda quella gallina. Ehi,
no, no.
Johnny! Johnny! Beh, hai fatto lo spinelli?
Sì, è quasi.
Ma allora chiami i ragazzi.
Va bene.
Fa presto.
Allora, che fa?
Johnny, che ti succede?
Fatemi passare!
Fatemi passare, la senti! Che succede? Ho provato a chiudere qui!
Lasciatemi passare!
Che sia una combina! Levatevi di mezzo! Tira, tira! Andiamo! Andiamo!
Ma buona guarigione.
Dove è andato quel Superman?
Chi?
È quello che mi ha salvato, che mi ha tirato fuori dai guai. Lei. Non è possibile.
Perché non è possibile?
Perché
sono vecchio. Prendite. Ti sentirai meglio. Conoscono due cose, pesce e il karate. Karate viene dalla Cina, XVI secolo. Si chiamava te, mano. E molto più tardi, antenati di Miyagi lo chiamarono karate, mano vuota.
Io ho sempre creduto che venisse dai templi buddisti.
Vedi troppa televisione.
Me lo dice sempre anche a mia mamma.
l'ha mai insegnato a qualcuno?
No.
Lo farebbe?
Dipende.
Da che cosa?
Dal motivo.
Se fosse per vendetta?
No. Danielson, se vuoi usarlo come mezzo per vendicarti, puoi cominciare a scavare due tombe.
Beh, se non altro avrai compagnia.
Combattere è sempre ultima soluzione per il problema.
Non si offenda, ma non credo che lei, signor Miyagi, possa capire...
Miyagi capisce perfettamente il tuo problema. I tuoi amici sono tutti studenti di karate?
Amici? Ah, sì, quei ragazzi.
È un problema di atteggiamento.
No, il problema è che sono calci nel culo quasi tutti i giorni, questo è il problema.
Sì, perché quei ragazzi hanno cattivo atteggiamento. Karate serve solo a difendersi.
Non è questo che a loro viene insegnato.
Sì, lo so. Questo non è colpa di cattivo allievo, ma solo di cattivo maestro. Maestro dice, allievo fa.
Ah, bene, se è così che si risolve tutto, devo solo andare alla scuola e sistemare la faccenda con il maestro. È molto facile.
Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere morte.
È chiaro che lo dicevo solo per scherzo.
Perché per scherzo?
È perché mi ucciderebbero se andassi alla scuola.
Ti ucciderebbero comunque.
Ci verrebbe con me?
Non posso.
Perché? Lei ha detto che era una buona idea, no?
Per te è una buona idea. Per me è una buona idea è quella di non essere coinvolto.
Ma lei ormai è già coinvolto dopo quello che...
No, mi dispiace.
Ah, grazie, bel aiuto mi ha dato. Un bel aiuto, come se non avessi già abbastanza guai. Così adesso dovrò cavarmela da solo. Senta, di fuori, non me ne faccia più, per piacere.
Danielson.
Cosa?
Va bene, io verrò.
È stupendo, stupendo, signor Miyagi, è magnifico.
Miyagi.
Miyagi. Miyagi. E lei che cintura?
Di te. Supermarket 3,98.
Non la vedevo la cintura in quel senso.
Io chinavo a cintura serve solo per tenere su pantaloni.
Ah, sì, certo, fantastico.
Danielson.
Cosa?
Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. Tu hai capito?
Credo di sì.
Buonanotte, Benessa.
Bene. Siamo arrivati a un certo punto del film. Quale storia e quale idea il regista sta comunicando?
Una prospettiva nuova per me.
No, no, nell'insieme, quindi, partendo dall'inizio del film, quale storia e quale idea sta comunicando il regista?
Un uomo.
Sì, quello come storiella. Ma quale idea il regista sta comunicando? Come?
Che
la violenza non so
che non c'è una cosa oltre la violenza, cioè qualcosa di vario.
C'è qualcosa oltre la violenza.
C'è l'amore che guarisce anche. Che...
Non si parla di amore, eh?
Va bene, ma è anche il mio cuore.
Sì, sì, sì.
Forse è una frase che già aveva detto prima, che è dentro di te la cosa. L'aveva già detta prima, e adesso forse gliela ridetta.
Sì.
Mente, cuore. Cioè, dentro di noi abbiamo la capacità di... Insomma, io cosa
sì, sì. In pratica, l'autore si sta... sta parlando della, dell'entrata nella vita del ragazzo, quindi sta parlando della vita umana, e nella vita umana per raggiungere gli obiettivi sono due le strade. Una strada che è quella più abitualmente usata, che è questa del ventre, e il ventre sarebbe la forza, la violenza, che il ventre è la sede delle emozioni. L'altra strada è quella della mente e del cuore.
Quindi è la strada delle interiorità, la strada del pensiero, ma un pensiero che è legato anche al cuore, quindi legato anche a una sapienza. Il cuore come interiorità, non il cuore come affettività, ma come interiorità. Quindi è una sapienza, quindi un discorso mentale, ma legato a una interiorità. E finora si sta presentando queste due strade. Quindi nella vita di ognuno sono queste due strade, che normalmente vengono presentate. Presentate da chi? Da dei maestri, che sono gli adulti. E il primo già inizia a dire il problema non sono i giovani, ma sono gli adulti, i cattivi maestri o i buoni maestri. È sempre un problema di atteggiamento, ma l'atteggiamento del ragazzo non dipende tanto da lui, ma dal maestro che ha avuto. Se ha avuto un cattivo maestro, avrà un atteggiamento conseguente verso la realtà. Se ha avuto un buon maestro, avrà un altro tipo di atteggiamento. E quindi siamo pensanti. E vedete come l'autore, in fin dei conti, già inizia a coinvolgere, specialmente un pubblico come il nostro, l'importanza che ci siano un certo tipo di maestri, che offrono un punto di vista differente sulla realtà, sull'educazione. Ma avendo presente una cosa, ed è quello che dice Miyagi al genio, le api hanno bisogno di cosa? Dei fiori freschi, non delle frutta. Quindi è quel tipo di educatore rispetto all'altro, un educatore che fa emergere le potenzialità di ognuno, ma lui si tira. Non è lui che decide la vita dell'altro. Abbiamo visto l'altro tipo di maestro, decide sempre lui. Miyagi invece fin dall'inizio dice: abbi fiducia in te inizialmente, fai il quadro, fai emergere l'immagine, poi esegui e fidati del quadro, neanche più di te, fidati del quadro. E il maestro addirittura non c'è più. E qui continua questo tipo di discorso. Sono in te le potenzialità. Ma questo riguarda ognuno di noi come testimone, un testimone che passa la propria fede, la propria esperienza, i propri valori, ma sapendosi poi mettere la mano, dopo passando le conoscenze. E ci rivediamo questo pomeriggio.
Grazie,
grazie a voi. Non ne potete più, vero? No, intanto poi Don Vito me lo dice, riguarda proprio una sofferenza. Dice, hanno dovuto esercitare la bontà, la misericordia, la generosità, la pazienza, la tolleranza. E proprio, dice,
una cosa.
Infatti per questo che fate questi convegni, cioè, è un esercizio per le annunciatine, perché...
Per la pazienza.
Sì, perché ci abitua ad essere
le virtù, sì, per la...
Allora è questo pomeriggio.
Grazie. Ci troviamo alle 12:30 nella sottocripta.